When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dipcon Fiuggi, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Allora, buongiorno. Cominciamo subito, così finiamo presto e diamo spazio. Poi dopo sapete che c'è il ricordo di Gianfranco Viviani. Dunque, nel tentativo di rendere ogni anno sempre più osé e otti gli interventi che facciamo in questa microsezione dedicata ai fumetti, quest'anno abbiamo scelto di parlare di alcuni fumetti di spionaggio, anche perché siamo nel 2015 ed è il cinquantenario, questo fumetto qui di Max Bunker, Dennis Cobb, agente SS 018, uscito per la prima volta nel 1965, quando stava per uscire il film di James Bond, Operazione Tuono. E infatti, come si chiama il primo numero del fumetto? Operazione Tuono. E cosa rappresenta la copertina? Una specie di James Bond nella stessa posa, con la pistola alla spalla, però l'interno riserva parecchie sorprese. È molto originale. È originale perché Magnus e Secchi, cioè il vero nome di Bunker, lo caratterizzano subito, questo personaggio, come eccessivo, come in un certo senso quasi anti 007. Se giro una delle copie potete forse vedere il primo piano del personaggio, che si presenta come una specie di moicano, ultimo dei moicani, originalissima pettinatura rasata sul cranio tranne quella striscia centrale, un'aria un po' sfottente, labbra spesse, sensuali come quelle di Sean Connery e addirittura un paio di occhiali su cui monta una lente mirino per quando deve naturalmente fare il suo mestiere, che include anche il cecchinaggio, un po' di cecchinaggio. Però Dennis Cobb, agente SS 018, è un personaggio, non è cupo, non è tetro come Criminal, Satanic in quegli anni. È un personaggio solare, si diverte. Nella prima scena lui è sulla spiaggia di Miami Beach, che sembra però un po' riccione, l'Adriatico, Rimini. Lui è non è circondato da belle ragazze. Lui ha una bella ragazza al fianco, poi scopriamo poco a poco che ha un capo pelato, grasso e un po' bruttarello, che porta il parrucchino, cosa a cui siamo abituati di questi tempi, personaggi importanti col parrucchino, e questo capo, per quanto irascibile, bilioso, però alla fine ama paternamente 018, ma lo ama soprattutto la sua segretaria Silvia, che però non è una riservata come Miss Money Penny nei film di James Bond, è una all'italiana, quindi una bruna, focosa, espansiva, che lo vuole sposare a tutti i costi, che lo segue in certe missioni, che lo tartassa quando lui si innamora addirittura di un'agente sovietica, Tania, romanzo che durerà per parecchi numeri della serie con alti e bassi. E lo vuole sposare, allora in Italia non c'era neppure il divorzio, quindi SS 018 se ne guarda bene. Però ecco, voglio dire, è un fumetto abbastanza ben costruito per uno come Max Bunker, che ha le trame... Non, soprattutto allora non faceva molto caso, lui raccontava delle storie episodiche, ma qui invece ricalca parecchi classici dello spionaggio. Una volta lo manda contro Adolf Hitler redivivo, prefigurando i ragazzi venuti dal Brasile di Ira Living, un'altra volta lo manda contro il KKK, che è diventata una potentissima organizzazione con ramificazioni internazionali, un'altra volta ancora contro progetti russi di varia natura, una volta addirittura verrà mandato in Siberia, lì incontra Tania e rischierà di essere ammazzato un grosso orso bruno che chissà come gira da quelle parti. E quindi un fumetto veramente rilassante, distensivo, senza però essere banale, perché sempre sarcastico. Gli omicidi ci sono, però sono quasi un incidente, ripeto, non c'è nessun gusto del sangue e neanche nessun gusto della morte, che invece era già presente nei film e anche nei romanzi di 007 e che continua ad essere presente nei romanzi di spionaggio attuali. Quello che vedete qua è un'avventura del più famoso, oddio, del più famoso agente segreto di Ventura italiano, creato da Steven Gunn, che in realtà è Stefano Di Marino, 20 anni fa, e che già ha collezionato una cinquantina di romanzi, molto seriali, come è intento proprio dell'autore fare, con personaggi fissi che ricorrono, e dove però, pur nel gusto dell'azione, dell'esotismo, c'è un marcato gusto della violenza. Sono storie, quelle che racconta Stefano, che tutto sommato a me piacciono, ma che hanno attraversato una fase più romantica, più esotica negli anni 90 e che poi negli anni 2000, anche per l'influsso, secondo me non sempre positivo, dei suoi editor, ha conosciuto varie svolte. C'è stato un periodo anche di ultraviolenza e ora invece è rientrato e tornato in canoni più tradizionalmente avventurosi. La caratteristica di Chance Renard, che è stato un ex combattente della Legione Straniera e che poi è diventato un agente di Ventura, nel senso che lui non fa la spia o l'uomo d'azione per motivi patriottici, neppure lo fa soltanto per guadagno, quindi neppure per ideale, stavo per dire, ma per guadagno. Lui si vende al committente che gli affida questa o quella missione. Potrebbe riservarsi di rifiutare, ma è pericoloso in questo gioco, perché se tu rifiuti, il committente, che naturalmente non è esattamente una colomba, potrebbe decidere che vale la pena farti fuori perché ormai sai troppo. E Chance Renard agisce insieme ad altri personaggi, non è un agente solitario come Dennis Cobb, come James Bond stesso, come OS 117 di Jean Bruce, che è l'altro papà da cui tutti derivano, ma agisce sempre in squadra, forma un comando e insieme a questo comando risolve casi o affronta avventure che a volte hanno anche un pizzico di fantastico e di fantascientifico. Sono comunque avventure, a me pare, che si svolgono in un mondo veramente parallelo. Se tutte le storie di spionaggio, tranne forse alcuni capolavori inglesi di John le Carré, Alan Dayton, eccetera, lì rispettano molto lo scenario geopolitico dei loro anni, e in tempi più recenti lo rispetta pur con delle licenze l'altro grande autore francese Gérard de Villiers con la serie dei SAS, e invece nel caso di tanto SS018 quanto Steven Gunn, Stefano Di Marino, siamo in uno scenario che molto larvatamente prende le mosse dal mondo che conosciamo, oppure le prende anche traendo spunto da sigle, nomi, fatti che conosciamo e che abbiamo sentito, ma l'importante è che si svolgono in un mondo quasi da heroic fantasy, cioè poi la geopolitica è assolutamente addomesticata per l'uso che ne deve fare l'autore in avventure violente, escapiste, direi salgariane qualche volta. Insomma. Per cui Stefano Di Marino si è da anni inventato un servizio segreto, un super servizio europeo che si chiama Divisione Sicurezza Europea, DSE, per cui il professionista Chance Renard ha lavorato sempre a contratto, sempre per cifre molto interessanti, ma poi questa DSE è stata infiltrata pesantemente da un'organizzazione nemica che si chiama Loki. Questa organizzazione si è infiltrata a tal punto che è stato necessario creare un ufficio speciale della DSE, segretissimo, ancora più segreto del segreto, e di cui fanno parte Chance e pochi altri, che è la sezione 8. Ora però si scopre, all'inizio di questo romanzo, che non è l'ultimo della serie ma è uno degli ultimi, che anche la sezione 8 è un colabrodo di spie, esattamente come Fiuggi, che abbiamo definito nido di spie stamattina per questo intervento. È un colabrodo, e allora non resta agli agenti, il capo della sezione 8, Bruno Genovese, e lo stesso Chance Renard, che tornare. Addirittura Bruno Genovese deve fingersi morto e Chance Renard si dà alla macchia, perseguitato com'è da vari nemici e soprattutto dai servizi segreti inglesi, l'MI6, che lo odia perché lui ha dovuto far fuori in alcune missioni degli importanti agenti inglesi. Questo romanzo, l'MI6, esasperato, gli mette alle calcagne addirittura un superagente che viene chiamato l'inglese tout court, e in cui si può riconoscere James Bond o un figlio di James Bond. Quindi in SS018 anche siamo in un mondo solo debolmente collegato con quello reale. Ci sono i russi, che sono ancora buoni come cattivi di turno, a fare i cattivi di turno, però c'è anche la russa buona, molto buona, cioè Tania, questa ragazza che Magnus disegna benissimo con una satanic che però porta il rossetto nero e che si innamora di 018 e anche lui di lei, però sono nemici, quindi in un'avventura si danno una mano, in un'altra si sparano l'un l'altro, quindi la storia assume connotati da Giulietta e Romeo. Ma lo stile di disegno di Magnus trionfale poi riconduce tutto alla caricatura, quando appaiono Silvia, quando appare il capo pelato il cui parrucchino vola sempre quando si arrabbia, e così via. Lo spionaggio ha degli addentellati quindi con il fantastico. È un genere di romanzo d'avventura. Io non voglio tirare le cose per i capelli, ma noi sappiamo bene che i film di 007, soprattutto i primi, avevano forti componenti fantascientifiche. C'erano scienziati megalomani, c'erano tentativi di sabotare i voli spaziali della NASA, c'erano addirittura missioni nello spazio, come nel più fantastico e anche forse il più grottesco di tutti, era un film con Roger Moore che si chiamava Moonraker, uno di quelli con il cattivo dei denti d'acciaio, Squalo. Però anche a prescindere da questi sconfinamenti nel fantascientifico, il genere proprio spionistico è uno dei generi avventurosi del dopoguerra in cui più si è liberata l'immaginazione, che cercava di trovare un sostituto dei vecchi romanzi d'avventura. Poiché il mondo diventava sempre più piccolo e sempre più conosciuto, allora bisognava esplorare gli anfratti del mondo, quelli appunto del mondo delle spie. A me sembra che, nonostante la violenza accentuata di alcune situazioni o di alcuni autori in particolare, e per non parlare poi del senso del tradimento, che è l'altra colonna portante del genere e che però si manifesta al meglio soprattutto negli autori più consapevoli, negli inglesi in generale, per cui il tema fondamentale è il tradimento, però negli autori più semplicemente avventurosi o escapisti la cosa si risolve in un'odissea liberatoria, tutto sommato. Chi non vorrebbe essere la bella Matari, chi non vorrebbe essere l'affascinante 018 o professionista o SS117? Ora, noi siamo abituati ultimamente a sentire un'altra solfa, che è quella del personaggio tormentato, del personaggio addirittura roso fino al midollo, fino soltanto a pochi anni fa, e del resto ancora oggi nei generi attigui della fantasy o della fantascienza escapista, questa icona dell'eroe o dell'eroina imbattibili, felicemente imbattibili, non demorde, perché serve a qualcosa, serve a creare una girandola di situazioni paradossali in cui il lettore o la lettrice, e infatti sappiamo che ci sono state lettrici anche per i romanzi di spionaggio, anche per i fumetti di spionaggio, li libera e li colloca nella dimensione che un tempo, nello spazio che un tempo occupavano i romanzi salgariani o i romanzi di cappa e spada o la fantascienza avventurosa stessa. E prima di passare a eventuali domande, se ce ne sono, oppure a proseguire un pochino su questa linea. Poi Salvatore affronterà l'argomento dal punto di vista di altri fumetti, in particolare alcuni fumetti Marvel a sfondo appunto bellico, spionistico. Io volevo soltanto segnalarvi che dell'agente 018, appunto un personaggio con mezzo secolo di vita sulle spalle, è appena cominciata questa ristampa che in 15 numeri, se ce la farà a tirare avanti, dovrebbe ripubblicare tutte le avventure almeno scritte da Luciano Secchi, Max Bunker, e la maggior parte, e tutte quelle anche disegnate da Magnus. Non fosse altro che per questa accoppiata di nomi, per questo grandissimo disegnatore e per questo brillante autore, varrebbe la pena, nonostante gli anni passati e il fatto che la cortina di ferro non c'è più e che gli orsi in Siberia non si vedono da tempo, varrebbe la pena forse recuperarla in edicola, perlomeno per i cacciatori di curiosità o di sensazioni nuove o di sapore di un tempo passato, ma rimasto in qualche modo classico, però, ecco, come sono rimaste in qualche modo classico le avventure di James Bond, eccetera. Ora, io mi fermerei un attimo solo per chiedervi se su questa specifica parte ci sono delle cose che qualcuno vuol sapere in più o se andiamo avanti tranquillamente. Qualche curiosità, qualche lettore di spionaggio fra di voi, di fumetti di spionaggio? Vuoi parlare un po' più forte? Ma secondo me c'è spazio. In Italia non sono usciti due film di spionaggio, a mio avviso, divertentissimi, francesi tutti e due, uno del 2006 e uno del 2009, centrati su un personaggio che un tempo era pubblicato da Segretissimo, l'agente OS-117. Questi due film prodotti alla Gaumont non sono mai arrivati in Italia, forse perché la Gaumont non ha più una filiale italiana come aveva un tempo. Il protagonista è Jean Dujardin, l'attore che molti avranno visto in The Artist, il film che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero, e si chiamano, il primo si chiama OS, cioè, dunque, Il Cairo Nido di Spie, Nido di Spion, da cui appunto ho ricalcato il titolo per l'incontro di stamattina. Il secondo, del 2009, si chiama Rio non risponde più, Rio ne répond plus, e sono due avventure ambientate, la prima negli anni 50, la seconda nella seconda metà degli anni 60, che oltre a essere dei gioiellini di ambientazione, sono molto molto sull'ironico e il grottesco. In che senso? L'agente OS-117 è rappresentato come un alfiere del colonialismo, del neocolonialismo, del pregiudizio razziale, anche dell'ingenuità però. Ecco, lui ha tutti questi pregiudizi, ma è rappresentato come Don Chisciotte, quindi è un ingenuo, alla fine piace. Lui non può fare a meno di suggerire agli arabi di cambiare quell'alfabeto in cui non si capisce niente, di dire agli ebrei ma mangiatevi un po' di maiale, tutto sommato male non fa. E di fronte alle facce austere, terre degli altri, quando dice queste enormità, lui c'è simpatico, ci piace, non solo perché dice quello che noi segretamente pensiamo, ma perché comunque anche dal punto di vista dell'arabo, dell'israeliano, del nero, della donna, lui tutto sommato fa delle grosse gaffe con le donne emancipate degli anni 60, però lui è un Don Chisciotte, un ingenuo, un sostenitore della famiglia. A un certo punto parla con un con un giovanotto, con un hippie il cui padre è stato un nazista. Allora la sua amica, la gente donna, dice: dici dov'è tuo padre? E lui impreca il ragazzo, dice: mio padre non voglio neanche sentirlo nominare, quella bestia. Allora OS-117 gli dà uno scappellotto: beh, ma è sempre papà, eh? Allora la gente donna dice: ma è stato un nazista, ma non fa niente, è un nazista ma è papà e tu lo devi rispettare. Ecco, siamo a questi livelli qua, cioè di commedia molto gradevole, molto piacevole e non banale, però, ecco, non banale. Per cui questi due film io mi auguro che prima o poi si possano vedere anche in Italia, magari tramite qualche TV. Quindi sì, poi c'è stato il recente caso di un film di spionaggio pure fantascientifico barra ironico, che è quello che si chiama Kingsman, tratto da un fumetto noto ma con parecchi cambiamenti però, e Kingsman anche riesce secondo me solo a metà a farci divertire, perché poi ci sono delle, francamente, delle cose che per un pubblico adulto a me sembrano un po' eccessive, sempre il protagonista adolescente, non è divertente quanto vorrebbe. Però è un film interessante, un film che cerca di trovare una strada in dimensioni che non sono quelle classiche, come dicevi tu. Quindi io mi auguro che questo genere, anche ironico, ma amante però del genere, ritorni in voga. Se non ci sono altre cose, io direi che può continuare questo.
Proviamo il microfono, sì, funziona. Sì, piccolissima postilla su Di Marino. Per un certo periodo l'aspetto fantascientifico viene in primo piano, c'è tutta una serie di episodi ambientati subito dopo un tentativo di colpo di Stato in Italia, e per un certo periodo questo episodio, che era in un gruppo I libri di Monte Cristo, la serie di Monte Cristo, per un certo periodo si ripercuote, lascia delle increspature che per un po' di anni la serie di Di Marino rimane un po' fantascientifica. Ultimamente è un po' rientrata, però con queste cose che rimangono, Loki eccetera, secondo me è pronta. Quando il pubblico lo chiederà, ritroveremo il professionista in versione fantascientifica. I due personaggi che da sempre il fumetto americano si porta dietro come figli della guerra fredda, della seconda guerra mondiale prima e della guerra fredda poi, sono Capitan America e Nick Fury. Differenze e somiglianze, in realtà ci sono entrambe rispetto a questi eroi europei. Differenze rispetto alla storia, la storia di spionaggio classica è quella dell'infiltrato. Ecco, qui non ce l'abbiamo, naturalmente, a volte nelle storie dello SHIELD, ma è sempre in secondo, terzo, quarto piano. Capitan America, non possiamo chiedergli di travestirsi da Steve Rogers per fare la sua avventura, sarebbe... E però sono figli di quel mondo. Nasce Capitan America nasce come eroe... della Seconda Guerra Mondiale. Le prime storie degli anni 40, sinceramente ci ho provato, ecco, lì veramente sono invecchiate molto pesantemente nel tratto, nel disegno, nelle storie. Attenzione, cosa che per esempio OSS 117, la versione di fumetto, è invecchiata un po' meglio. Dimostra la sua età, ma è quella che deve avere. Questi no. Ma la vera reinvenzione di tutti i personaggi Marvel è negli anni, è con gli anni 60. E allora mi viene a dire, una delle cose che hanno in comune tutte queste storie di avventure, danno per scontata la presenza di modelli precedenti, cioè che il personaggio al confine fra l'avventura classica e la fantascienza, James Bond, c'è da qualche parte, c'è già nello sfondo. E allora abbiamo nella primissima versione di Jack Kirby tutta questa galleria di cattivi presentati con una semplicità, non c'è più bisogno di raccontare che esistono società segrete, complotti, eccetera. Si presenta direttamente il creatore o il gruppo dal teschio rosso. In tante versioni, no? c'è il teschio rosso, c'è l'associazione super segreta che un po' riprende il nazismo, un po' in generale un tentativo di società segreta che vuole instaurare una dittatura, no? La Hydra. Poi abbiamo la mafia in maniera lì forse una delle poche cadute, come si fa a chiamare la mafia senza nominarla per lui, chiamavano la magia, ma il maggia, come lo chiamavamo noi a suo tempo. E tutta una serie di personaggi, di personaggi minori. Flora, mentre ne parlavamo, ci ricordava un altro delle sottotrame naziste, questi robot potentissimi di forma varia, chiamati dormienti, alcuni fatti a forma di robot classico, di robottone, altri degli esseri, uno è volante. Da un certo momento in poi il gioco diventa scoperto, quando il grosso momento di svolta, la prima morte di Capitan America, sappiamo, nel corso degli anni, regolarmente ogni decina d'anni o giù di lì, deve essere ucciso per risorgere, no, fenice dalle ceneri. E il primo arco che porta alla sua morte è chiaramente un omaggio a tutto questo Jim Steranko, no, il tuo disegnatore, tutto un omaggio a quello che sta succedendo in Inghilterra, al camp, al tratto della Swing in London. È un Capitan America in dialogo con quel mondo. E allora abbiamo, qual è il segno? Avevamo parlato prima di nostalgia, ingenuità. E ogni tanto ci sono delle tavole in bianco e nero. È allo stesso tempo un momento che rinnova completamente, lo rinnova in termini anche osé per il periodo, cioè la Madame Hydra presentata chiaramente per la prima volta come una dominatrix con frusta e che uccide con sadismo alcuni agenti dell'Hydra seminudi. Il gusto ironico del compiacimento ce lo mette fino in fondo, e allo stesso tempo prova ad affrontare questo. Siamo negli anni 60, questa è l'America che sta vuole presentarsi come presenza democratica, e lo fa in qualche modo, diventandosi questo portavoce improbabile. Ricordiamoci, Jack Kirby, Jim Steranko sono Stan Lee, di origine ebraica. Allora, qual è la differenza? Una differenza che, a parte delle incursioni nei Balcani, in Germania, eccetera, l'ambientazione è quasi sempre domestica. Questo non è un eroe che ci porta, come fa OSS in Indocina o via dicendo, è un eroe che rimane in America, che spesso, anzi di norma, in realtà si trova a combattere con dei nemici che sono, non sono esotici, ma sono domestici, sono interni. Il Teschio Rosso sarà di origine tedesca, ma i suoi alleati se li trova in patria. E via dicendo, a svegliare il dormiente sono vecchie megere, magari sempre giovani e belle, come è giusto che sia in questo caso, ma poi l'azione si svolge negli Stati Uniti. Il culmine di tutto questo, fra l'altro, l'anno scorso, qui posso essere rapido perché l'anno scorso ce lo rievocava Carlo Recagno, in una sottotrama, in un arco degli anni 70, periodo per la Marvel pieno di perle fino agli anni 80, purtroppo dimenticate. Ci sono molte cose che sarebbe bello rileggere. Uno sceneggiatore, Steve Englehart, porta Capitan America fino alla Casa Bianca nel momento in cui deve scoprire chi è il capo segreto di questo complotto che ha non, la risposta non c'è, è qualcosa, but it's the puntini puntini, ma è il Presidente. Insomma, è Nixon come capo del, di tutto ciò che lui stava combattendo nel nome dell'America. Capitano America ha questa straordinaria caratteristica. I valori non sono quelli del professionista, cioè del mio committente, un codice d'onore o qualcosa del genere. Lui è sempre di più l'unico che crede in questo codice americano, mentre gli altri vanno, lo ignorano tranquillamente, con momenti più alti, più belli, più ironici. L'altro personaggio, diciamo, Nick Fury, lui nasce direttamente come eroe di guerra, Nick Fury e i suoi Howling Commandos. Ma appunto negli anni 60 per un periodo convivono i due filoni, la serie spionistica e la serie di guerra ambientata nella Seconda Guerra Mondiale o subito dopo, peraltro disegnata dalle stesse persone, Kirby, che in quel periodo disegna credo decine di serie al mese, li fa tutte e due. E nasce appunto... Nasce in questo modo, ma presto, nasce in questo modo, una storia di spionaggio, abbiamo il gruppo di persone di diversa origine, abbiamo l'irlandese, abbiamo la donna, la contessa, abbiamo l'inventore di armi, è il James Bond, è un tentativo di fare un James Bond americano. Ma di nuovo presto si scontra con il modello originario e gli fa omaggio. Negli anni 60, intorno al 70, anche Nick Fury fa dei chiari omaggi alla grafica di tutto quello che sta succedendo in Inghilterra. Con gli stessi giochi, scene in bianco e nero, e omaggi a questo. L'ingenuità viene ricostruita, ma è un'ingenuità di passione cinematografica, si rivolge a lettori che il fumetto classico forse non OSS 117, che credo non sia mai uscito se non raramente in inglese,
no.
Però ecco, sanno che esiste una tradizione. Il suo grande momento di scontro è negli anni 80, una lunga serie che si chiama Nick Fury contro lo Shield, in cui è la sua associazione che diventa, e qui mi rifiuto di credere che il progetto Loki di Di Marino non ne sappia, non ne riveli qualcosa, in cui la sua associazione, che di fatto presentiamo la CIA come grande organizzatore di complotto, non è cosa priva di innovazione, di coraggio, possiamo dire anche di fondamento, ma questo possiamo trattenerci. Fra l'altro fatta almeno i disegnatori, Emanuele, tu ti ricordi? Il disegnatore è sicuramente inglese o scozzese. Paul Neary. Sì, ma i testi era americano. Il testo era... Non me lo ricordo. Ecco, fosse un'operazione mista, in parte britannica, in parte americana, in cui tutto questo si ritrova l'eroe. Nick Fury completamente isolato che deve sconfiggere la sua stessa organizzazione. È possibile che per Nick Fury in quel momento si sia dato abbia dato il suo massimo. Negli anni il suo personaggio è quello che negli anni successivi ho trovato più deludente. Capitan America ha mantenuto una sua continuità. Il cambiamento potrebbe offrircelo la serie televisiva, di cui voglio solo dire due cose. Mi piace, devo dire svisceratamente, e che sta in questo caso il gruppo di giovani con il vecchio mentore di mezza età, e che sta cercando, io credo, mi sembra seriamente, di ridare un pochino di ingenuità intelligente a questo filone a metà fra la fantascienza e lo spionaggio. E quello che c'è da chiederci è se in questo momento queste cose di spionaggio possono veramente fare più a meno della fantascienza, o sul darci delle indicazioni dove si andrà non neanche ho voglia di ipotizzarlo. Sicuramente il fumetto sta entrando in grosso, il cinema in questo caso potrebbe dare un buon contributo che il fumetto potrebbe raccogliere ancora una volta.
Certo, no, io volevo dire ancora una cosa, che nel caso della collana di spionaggio segretissimo avviene un fatto molto interessante che non avviene né per i gialli né per Urania, e cioè la collana mensile di romanzi di spionaggio di Mondadori è fatta al 50% da autori italiani. Questo è molto interessante. Alcuni di questi agenti segreti fantasmagorici o semifantascientifici sono scritti, oltre che da Stefano Di Marino, che è il capofila, tant'è vero, e tra l'altro vanno benissimo, attenzione, non è che come quando noi pubblichiamo un autore italiano in Urania dobbiamo sempre sperare che vada almeno quanto gli altri autori pubblicati in collana. Lì vanno meglio a volte, tant'è vero che il professionista si vede dedicata da, mi pare, un paio d'anni una serie parallela in cui vengono ristampati tutti i romanzi in ordine cronologico, e in più viene aggiunta una serie di inediti che, per così dire, colmano le lacune nella saga. Quindi siamo di fronte a un fenomeno di cui all'estero non si ha traccia, perché il filone agente segreto freelance o imbattibile all'estero è tramontato. Anche nella stessa Francia era sopravvissuto soltanto SAS, il Malco Linge di Gérard de Villiers. Poi l'autore è morto nel 2013, quindi anche lui presumo che presto o tardi scomparirà dalla scena. Invece in Italia Stefano Di Marino, Andrea Carlo Cappi, Giancarlo Narciso, Secondo Signoroni e altri autori tornano serialmente sulla collana, di cui rappresentano il 50%. Cosa che ha salvato la collana segretissimo, a quanto mi risulta, da una precoce chiusura, perché essendosi pressoché esaurito il genere all'estero, loro non avrebbero avuto di che alimentare un mensile. Così invece, alternandosi tra gli agenti europei o italiani e quei romanzi che autori inglesi, francesi o americani dedicano allo spionaggio in generale, la collana va avanti, e va avanti anche bene. Voglio dire, voi sapete che Urania è costretta a inserire un certo numero di ristampe proprio perché una collana di soli inediti, tra i costi dei diritti e le traduzioni eccetera, inciderebbe troppo pesantemente rispetto al venduto. Per segretissimo il problema non si presenta, perché per la metà non devono neanche tradurli i romanzi, sono forniti pronti alla pubblicazione da questa legione straniera di autori di spionaggio che a Milano anche ha formato un club che si riunisce intorno all'Admiral Hotel, zona vecchia fiera, dove effettivamente danno linfa a questa collezione. Ecco, questa è un'altra riflessione interessante. Stefano Di Marino del resto pubblica per Delos Books, indirettamente formato digitale, e con lui altri autori da lui spronati, scelti o esortati, delle serie spionistiche declinate per esempio all'erotismo, non che non ci sia dell'erotismo nei romanzi del professionista, ma questa serie qua che si chiamava Sex Force, ora si chiama Dream Force di ebook. Come? Fa dell'erotismo addirittura uno dei punti cardine della serie. Quindi un fenomeno che in fantascienza per trovare l'equivalente di questo, dico l'equivalente commerciale, io non sto, so benissimo che viene pubblicata, si pubblica oggi, è stata pubblicata in passato molta fantascienza italiana di qualità, ma i risultati commerciali non mi sembrano ancora paragonabili a quelli di questo tipo di narrazioni avventurose, probabilmente perché esattamente come i Rose, questi romanzi forse sono quello che per il pubblico femminile moderno sono i rosa moderni. I rosa moderni, carichi anche quelli di un erotismo sconfinante nella pornografia molto spesso, soddisfano delle esigenze di un pubblico di lettrici affezionatissime. Se voi andate sul blog di Urania, per dire, trovate una triste serie di lamentele, ma perché pubblichi questo e non quest'altro, ma è una cosa veramente da mettersi a piangere. Andate invece sul blog dei romanzi, si chiamano, cioè i Rosa della stessa divisione, e troverete un fitto dialogo autrici, lettrici, direttrice, perché adesso c'è una nuova direttrice della collana, Paola Violetti, dove tutto si svolge, ci sono anche le critiche, si capisce, ma tutto si svolge in un clima di entusiastica ammirazione per questa produzione. Evidentemente questa produzione, anche italiana, perché anche quelli sono riforniti da diverse autrici e autori italiani, soddisfa le aspettative dei lettori più di quanto non soddisfi la fantasy o la fantascienza, la fantasy non so, ma la fantascienza, non lo so, la mia è un'ipotesi, però ecco, mi pareva giusto includere anche questa riflessione qui. In certi generi paralleli, anche commercialmente, le cose vanno bene, autrici e autori sembrano soddisfare proprio una domanda base del pubblico. Cosa che mi auguro, naturalmente io mi auguro vivamente, che al più presto succederà anche con noi.
Sì, ma nella mia esperienza, se vogliamo spostarci sul segretissimo, beh, si vendono, perché in gran parte sono anche migliori delle cose tradotte. Cioè, mi diverto molto di più a leggere Stefano De Marino, Cappi, Nerozzi, facciamo... Verrengia, chi altri c'è? Sì, Jack Morisco. Che non quelle cose che leggo tradotte dall'inglese. C'è un ottimo artigianato in segretissimo che li rende di piacevole lettura. Perciò ve li raccomando anche io.
Raccomandiamo, c'è anche una grande serialità che di questi tempi, appunto, è una cosa che il pubblico cerca. Una serialità spinta al punto che dopo 50 romanzi del professionista voi potete già sapere sezione per sezione quasi quello che vi aspetta. Però d'altra parte i tempi cambiano. Stefano mette dentro, non so, situazioni a volte più realistiche, a volte meno, mette delle sottotrame spesso molto interessanti. Mi ricordo un memorabile professionista ambientato in Russia, ma una decina d'anni fa sicuramente, in cui si apriva improvvisamente una sottotrama interessantissima dedicata a dei deportati in Siberia, regioni gelate. Quello era un romanzo nel romanzo, una specie di odissea quasi alla Michele Strogoff, dentro una delle avventure del professionista. Quindi le varianti sono sempre possibili. Sì, c'è un ottimo artigianato. Ecco, quelli di voi che non hanno ancora esplorato questa risorsa tra le collane mondadoriane, secondo me possono farlo. Io avevo tentato di importare un po' la forma, però forse ingenuamente. Avevamo tentato negli anni 90 di usare alcuni, in particolare Stefano Di Marino proprio, per fare delle operazioni simili in Urania. Una era una versione fantascientifica dei romanzi salgariani, dichiaratamente tale, e l'altra, dopo che lui aveva fatto un segretissimo salgariano che si chiamava Il sogno della tigre, ci venne in mente di fare un Urania salgariano. L'altra volta pubblicammo di lui un bel romanzo fantasy, perché allora avevamo il contenitore fantasy, che appena riavremo io spero di ripubblicare, forse uno dei più bei romanzi di Stefano, L'ultima imperatrice. Quello è un signor romanzo a sfondo storico, perché tutto sommato il suo regno fantastico prende spunto dall'antichità giapponese, orientale, eccetera. Un bellissimo romanzo d'azione, ma non solo d'azione. Un finale che ti lascia così, ma... a cui partecipi totalmente. Quindi non è che non abbiamo provato, però devo dire anche che il pubblico della fantascienza non, non ha mostrato di gradire particolarmente queste cose, e forse non erano tutte neanche all'altezza delle sue aspettative, per cui poi l'esperimento è stato sospeso. Ma in segretissimo, e a quanto mi risulta anche nei gialli a volte, loro tentano delle operazioni che poi hanno anche un riscontro, un buon riscontro del pubblico. Domande,
osservazioni, pubblico.
Non tocca a me dirlo, ma Dario è un autore che potrebbe diventare un domani autore intergeneri, ove lui lo volesse, cioè potrebbe pubblicare dei thriller, potrebbe pubblicare degli spionaggio, pur continuando a fare la fantascienza, si capisce, potrebbe fare della fantasy, ma potrebbe c'è da riflettere sul fatto che in queste collane da edicola, se tu poi non spicchi un po' il volo, insomma, ci sono dei limiti. Primo di tutti, quello che sparisci presto. Adesso con gli ebook un po' meno presto, però io mi sono accorto che degli ebook usciti nel 2012, cioè il primo anno del nostro esperimento in quel senso, già non si trovano più. Ma anche nel 2013, io stesso volevo scaricarmi, per averli nel lettore, tutti e due i volumi di Cosmolinea di Frederick Brown. Il secondo c'era, ma il primo già non c'è più. Quindi l'ebook permane un po' di più, ma io non so se riesce a superare i 2 anni di permanenza. Questo dipende dal tipo di contratto, evidentemente, che viene fatto. Però, ecco, diciamo, delle possibilità ci sono. Io vedevo Dario, ma ci sono anche... ma guarda, ne parleremo anche con Franco Forte, sicuramente, perché tu hai queste caratteristiche, soprattutto dopo aver cambiato registro, in Mondo 9, eccetera, io la vedo. E come te altri, sicuramente altri ci sono. Forse, ecco, magari se c'è da voi parte vostra, se no chiudiamo qua e cominciamo con Viviana.
Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com.
Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.